cercando di anche evitare commenti affrettati, ma ponendo un problema che credo che sia poi il problema, uno dei grandi problemi delle società ricche, democratiche dell'Occidente di oggi. Il problema che si deve porre perché non solo è semplice la situazione ideologica del rifiuto dell'inglobamento, ma rimette in discussione una serie di questioni interne a noi. Io me ne punterò solamente su un dato che mi ha impressionato. Penso sempre a cos'è nei paesi democratici, industriali, occidentali, quella che è la sicurezza, vale a dire il welfare, il grande sistema del welfare, che è stata una conquista che probabilmente si deve rifare. Ora, di fronte a quello che sta arrivando e che è inevitabile che arrivi, come ci dobbiamo comportare? Qual è il ripensamento di tutto? Qua c'è un nodo, che è un nodo di carattere sociale, economico, politico, sul quale bisogna discutere con molta serenità e tranquillità. Dico serenità e tranquillità per usare due eufemismi, ma sono i problemi del futuro, i problemi delle società del futuro. Allora, questa secondo me è la premessa sul quale possiamo introdurre poi un dibattito abbastanza serio, fatta di dati, fatta di problemi reali, dopodiché le soluzioni secondo me si troveranno. Il problema è non farci travolgere da tutto quanto, senza pensare bene a quello che sta succedendo, senza pensare a quello che è inevitabile. Questo è quello che mi sentivo di dire da una rilettura, da un veloce che ho fatto dopo un anno e anche dall'arricchimento di altri colleghi. Chi è che parla adesso? Pagnoncelli, che forse ha i dati più significativi di questo fenomeno, essendo ormai conosciuto da tutte le reti RAI e Mediaset per la sua presenza.
Grazie. No, avrei da dire, ma lasciamo. Buonasera a tutti. Sì, più che fornirvi un elenco di dati, volevo in qualche modo mettere in relazione alcuni elementi di percezione del fenomeno dell'immigrazione presso l'opinione pubblica italiana e quelli che sono i dati di realtà. Sono dati raccolti in parte dall'Eurobarometro, che come sapete è una grande ricerca realizzata in ogni paese europeo, insomma, con più cicli di rilevazione all'anno, e alcune rilevazioni, alcune ricerche che abbiamo realizzato noi come Abacus. Il primo elemento che emerge in misura abbastanza significativa è che non esista una correlazione, cioè un rapporto stretto tra la diffusione del fenomeno dell'immigrazione e la percezione della gravità del problema. Ossia, in alcuni paesi dove o l'immigrazione è più antica, ma sicuramente è più diffusa, la percezione di gravità del problema e le conseguenze derivanti da una presenza massiccia di immigrati extracomunitari sono in alcuni casi più attenuate. L'elemento discriminante forte è la presenza nei paesi osservati dall'Eurobarometro di partiti di una destra che alcuni chiamano xenofoba, o nella quale, diciamo, l'offerta politica si basa anche su atteggiamenti di ostilità rispetto agli extracomunitari. Per cui, tanto per darvi un'idea, se in Italia, parlo di dati 94, dati europei, quindi Eurobarometro, la presenza di extracomunitari era dell'1,7 contro un 6,7 della Germania, un 4 della Francia e così via, la percezione di gravità del problema era più accentuata in Italia, in Francia, in Belgio, e laddove, diciamo, ci sono partiti che hanno, come dicevo prima, in qualche modo messo al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica il problema dell'immigrazione. Un altro elemento a mio parere interessante deriva da un indicatore che abbiamo costituito, che abbiamo chiamato, cioè, con un termine un po' arbitrario, indicatore indice di xenofobia. Su che cosa è basato? Sulle quattro domande classiche che servono per discriminare maggiormente l'opinione della popolazione rispetto al tema dell'immigrazione. Quali sono queste quattro domande? Sfruttano il nostro welfare, quindi sostanzialmente la presenza di immigrati riduce le risorse a disposizione della popolazione locale per diciamo, la gestione dello Stato sociale, la seconda è aumentano il livello di disoccupazione, la terza è causano la delinquenza, cioè sono causa di delinquenza, e la quarta sono troppi, quindi la percezione di una numerosità elevata. Combinando le risposte date a queste domande, ve la faccio breve, non vi racconto diciamo la metodologia, ma comunque si crea un indice che va da 0 a 100. 0 vuol dire totale assenza di atteggiamenti xenofobi o di sentimenti xenofobi, e 100 invece esattamente l'opposto. In Italia questo indice è pari a 41, quindi non arriva nemmeno alla metà. Però ci sono delle accentuazioni a nostro parere molto significative su alcuni segmenti di popolazione, cioè questo indice non è distribuito equamente su tutti gli strati della popolazione. Quali sono gli elementi che discriminano maggiormente? Non certo il sesso, cioè uomini e donne si collocano esattamente sullo stesso livello, però la regione geografica, in particolare il nord-est dove è 46, mentre nel nord-ovest e nelle regioni del centro-nord, vuol dire Emilia più le zone rosse cosiddette, è attorno al 44% e poi decresce nel sud. Quindi questo atteggiamento è più pronunciato nelle regioni del nord e meno in quelle del sud, e questo è un dato più che scontato. L'altro elemento importante è legato alla dimensione dell'abitato, cioè più piccolo il comune più alto il livello di intolleranza, cioè di intolleranza, di xenofobia diciamo, no? Di atteggiamento di ostilità. Ed è un fenomeno che per certi versi è controintuitivo, perché in realtà la presenza di immigrati sembrerebbe più un'emergenza, un problema nelle grandi città. E ancora, questo indice è inversamente correlato alla scolarità, cioè più bassa è la scolarità, quelli che non hanno titolo di studio o licenza elementare hanno un indice più elevato, i laureati sono significativamente su valori più bassi, tanto per darvi idea, 46 tra quelli che non hanno titolo di studio o scolarità elementare, 26 tra i laureati. E ancora è fortemente correlato all'età, si è meno xenofobi da giovani, molto di più in età più avanzata. E dal punto di vista della professione, anche qui il dato interessante, è tra gli imprenditori, i dirigenti e i liberi professionisti, questo indice è decisamente più basso rispetto alla media, è più alto tra gli autonomi, quindi commercianti e artigiani, e tra gli operai, oltre che tra le casalinghe e tra i pensionati. Quindi vedete che non c'è un atteggiamento così trasversale, no? E questi sono gli elementi che caratterizzano maggiormente atteggiamenti di ostilità. L'altro aspetto importante è che quando mettiamo in graduatoria diciamo, i problemi, vediamo, vi riferisco un dato 98 e vi do un aggiornamento recente, che in realtà il problema dell'immigrazione extracomunitaria non è così sentito dal punto di vista, cioè si è messo in relazione ad altri problemi, no? Soltanto il 15% della popolazione lo cita ed è decisamente più pronunciato al nord nelle grandi città, quelle con oltre 500.000 abitanti, dove diventa il 27%. Ora, io credo che ci siano un paio di aspetti che vadano considerati, e cioè, un ultimo elemento interessante, l'essere cattolico o meno come incide su questo indice, no? Allora abbiamo semplicemente correlato la frequenza alla messa a questo indice e vediamo che chi ci va spesso a messa ha un indice un po' più basso rispetto alla media, chi ci va raramente, che vuol dire una o due volte al mese o meno spesso, ha un indice significativamente più alto rispetto alla media, 45-44 rispetto al 41. Allora, altro elemento di riflessione, la fortissima correlazione del problema immigrazione col problema delinquenza. E qui arrivo al libro. Io credo che il lavoro di Ambrogio Amati è un lavoro estremamente interessante ed accurato, perché fa una sorta di analisi ragionata di come i quotidiani hanno affrontato il problema dell'immigrazione, raggruppandola per temi, eccetera. Allora, la cosa a mio parere interessante è che questo tentativo, questo sforzo, va nella direzione di sottrarsi al rischio grosso che si corre quando si parla di immigrazione, e cioè di ideologizzare il problema. E questo caricare di valenza ideologica il problema genera sostanzialmente una forte polarizzazione nella discussione. Da un lato c'è chi è per una forma di accettazione acritica, una forma di relativismo culturale per cui dobbiamo ospitare comunque, chiunque, senza limiti e così via, dall'altra parte abbiamo sostanzialmente un atteggiamento di rifiuto e di chiusura. Io non vedo nella discussione in molti casi uno sforzo di ascolto reciproco, di individuazione di insomma, punti di incontro. E non lo vedo perché, e vengo all'altro elemento di riflessione, perché prevalentemente non tanto la carta stampata e i quotidiani, che per definizione puntano di più all'approfondimento, ma che sono anche un veicolo, diciamo, molto segmentante, voi sapete che è una minoranza di italiani che legge il quotidiano con regolarità, ma soprattutto la televisione ha, a mio parere, una responsabilità forte nell'immagine che trasmette del problema dell'immigrazione, sia in termini quantitativi, cioè il numero di notizie che riguardano l'immigrazione, sia in termini qualitativi, di contenuto, cioè che cosa viene riferito dei problemi dell'immigrazione. E allora si ha la sensazione che un certo tipo di offerta televisiva contribuisca a una fissazione di un'immagine simbolica dell'immigrato come elemento che di per sé porta un pericolo, no? Dico questo perché in realtà molto spesso le notizie che riguardano gli immigrati hanno a che fare con temi legati alla criminalità. E anche quando non hanno a che fare con temi legati alla criminalità, le figure che abbiamo visto attraverso analisi di contenuto dell'offerta televisiva hanno a che fare con figure quantomeno un po' inquietanti, lo scafista, lo sfruttatore della prostituzione, il trafficante di droga, eccetera. Cioè, anche se non ci sono episodi specifici di criminalità di cui si parla, emergono queste figure. Parlavo di quantità e parlavo di qualità dell'offerta televisiva, che si basa di più su contenuti che trasferiscono emozioni e paure, al contrario di quanto viceversa ritengo facciano i giornali, che puntano di più, sia pure riferendo episodi in alcuni casi, in molti casi criminosi, puntano di più su un approfondimento o su un'analisi di tipo più critico. Dicevo questo perché, per esempio, l'Osservatorio di Pavia, che monitora, diciamo, i contenuti, il tempo dedicato a temi e argomenti nell'offerta televisiva delle reti private e pubbliche, ha fatto un'analisi di 24 mesi, dal gennaio 2000 al dicembre 2001, dello spazio, del tempo, del numero di servizi dedicati al tema dell'immigrazione e della criminalità legata all'immigrazione. Ebbene, nel periodo successivo alle elezioni è crollata fortemente la durata, il tempo dedicato al tema. Questo è legato in parte ad alcuni fatti di cronaca. Se noi consideriamo, per esempio, nei soli mesi di luglio-agosto 2000 c'era il problema degli sbarchi dei clandestini, i minuti dedicati dai telegiornali a questo tema sono risultati superiori ai minuti dedicati all'immigrazione in tutto il 2001. In due mesi, nel solo mese di dicembre 2001 sono stati realizzati 6 servizi da tutti i telegiornali per una durata complessiva di 6 minuti. Quindi vedete che questo tema in realtà è stato fortemente utilizzato, e non solo in Italia, posso citare casi recenti della Francia e dell'Olanda, come tema forte, no, nelle campagne elettorali. Parlavo di quantità, ma parlo anche di qualità, e a questo proposito mi piace citare un episodio a mio parere significativo. 24 dicembre del 2000, nella nostra provincia di Bergamo, c'è un incidente stradale, un'auto guidata da un immigrato clandestino uccide una persona, un bergamasco. Fatto riportato come prima notizia dai telegiornali per 2 giorni, il terzo giorno ci sono i funerali, viene il segretario di un partito nazionale ai funerali, ancora apertura su questo tema. 3 mesi dopo succede esattamente il contrario, cioè a parti invertite, un extracomunitario che viene ucciso da un'auto pirata che poi scappa, eccetera, in Campania, la notizia finisce in una parte secondaria dei telegiornali di seconda serata. Ora, capite bene che questo ci dà, diciamo, un elemento importante di riflessione sulla diversità, diciamo, dei mezzi. La televisione crea una forma di, come dire, emozione forte e contribuisce anche a una sorta di crescita dell'allarme sociale. Concludo dicendovi che il tema dell'immigrazione oggi sia per la riduzione del tempo dedicato dai media televisivi, sia perché oggi ci sono altre priorità, è stato un po' derubricato nella gerarchia delle priorità degli italiani. Questo tema pesa solamente per il, lo dicevo prima, 10%. Al primo posto abbiamo l'aumento o la difesa dei posti di lavoro, il 36%, poi la salvaguardia delle pensioni e così via. Ecco, questo ci dovrebbe in qualche modo indurre a riflettere sulla, diciamo, responsabilità sociale che i mezzi hanno. Da questo punto di vista ritengo che il lavoro di Ambrogio sia un lavoro estremamente utile, molto documentato e dettagliato. Grazie.
Grazie a Bagnoncelli. Ma io adesso vorrei chiedere, io leggo molto spesso Mingardi, devo dire che sono un suo affezionato lettore, perché no, è uno dei, credo, dei più bravi conoscitori di tutto il pensiero liberale classico. E non è che per stare qua a fare dell'empatia, cioè lo leggo e credo che ci sia un problema che lui mi può chiarire, perché quando io penso, probabilmente con molta più modestia, al liberalismo classico, penso a una grandissima apertura di frontiere, cioè non dico di abbattimenti di stati nazionali, ma dico, penso all'abbattimento di dazi, di merci che passano, eccetera. Allora, come è possibile che poi molti che si collocano all'interno o si individuano come liberali oggi siano spesso, non dico a livello di studio, di grandi economisti, fra i più fieri oppositori di questo abbattimento poi di frontiere, di passaggi anche di persone umane, di individui? Questo è quello che proprio mi ha sempre un pochino lasciato perplesso. Forse c'è una ragione, glielo chiederei, proprio vorrei avere una spiegazione da questo punto di vista.
Mi fa molto piacere, si sente, questo interrogativo, perché è la cosa alla quale cerco di rispondere in questo breve commento al libro di Ambrogio Amati, ed era la cosa sulla quale avrei voluto molto brevemente parlare questa sera. Però prima ovviamente bisogna parlare un secondo del libro, e devo dire anch'io ciò che è stato già detto prima da Pagnoncelli, che verrà sicuramente letto dopo anche da Foa, e che tu stesso hai detto, cioè che è un libro importante da molti punti di vista. Importante perché non è un libro, non è sicuramente un libro che venderà, io auguro tutta la fortuna possibile a questo libro, non è un libro che sarà un successo letterario clamoroso. Perché? Perché non è un saggio con una tesi polemica quanto può essere, o gentile quanto può essere, che la prende, la sviluppa, la porta a compimento. È invece un tentativo di farsi megafono, di farsi sala delle esposizioni di quello che è stato il pensiero sull'immigrazione declinato, o anche semplicemente le reazioni all'immigrazione, senza parlare di pensiero, nello scorso anno, e di come esse sono state declinate sui singoli e sui diversi quotidiani. Quindi vediamo sensibilità molto diverse, vediamo cose che ogni tanto ci stupiscono, perché vediamo reazioni che non ci aspetteremmo da un certo tipo di quotidiani. È un lavoro che riesce a strappare, questo è il suo sommo merito, alcune cose a quella caducità che è tipica dell'articolo su qualsiasi quotidiano. Altro grosso merito di Ambrogio è aver scelto di focalizzare l'attenzione spesso e volentieri su quello che è il risvolto culturale dell'immigrazione, cioè sono quelle che sono le posizioni a monte che poi si vedono nel dibattito a valle. Che questo può entrare sia parlando del tema dell'immigrazione in sé per sé, sia parlando di temi che comunque sono, diciamo, confinanti con quelle dell'immigrazione, che comunque si intersecano molto frequentemente. Sia questa la questione sempre d'attualità in questi mesi della globalizzazione, sia ovviamente il terrorismo globale, l'11 settembre, le reazioni e anche le paure che sono ovviamente seguite a quel barbarico attacco. Però adesso vediamo nel merito del liberalismo e dell'immigrazione, che è una questione molto interessante, perché effettivamente ha ragione Darold, la libertà di movimento, tanto di capitali, tanto di uomini, di persone, è tradizionalmente la bandiera di certo liberalismo classico, era la bandiera del liberalismo classico dell'Ottocento, il cui motto era estremamente semplice, estremamente lineare, e purtroppo si è perso nel XX secolo per tanti motivi. Era laissez-faire, quindi massima apertura dei mercati anche agli spostamenti di esseri umani, per raggiungere la pace. Il libero mercato come veicolo della pace tra i popoli, questo non va dimenticato. I due grandi eroi del libero mercato sono Richard Cobden e John Bright, Cobden si occupa, i primi due pamphlet di Cobden non sono su questioni che abbiano a che fare direttamente con l'economia e con l'economia, ma sono due pamphlet, uno dei quali è sulla guerra di Crimea, sul perché la Gran Bretagna dovrebbe astenersi da ogni forma di interventismo, e l'altro è un più dottrinario, ma è sempre su questioni legate alla pace. Quello era il liberalismo classico nell'Ottocento, ed era ancora il liberalismo classico nella prima metà del Novecento. Quando Ludwig von Mises scrive quello che è forse la più bella riformulazione novecentesca del pensiero liberale, cioè il liberalismo, lo scrive nel 1927, una delle cose che difende con più passione è la libertà di movimento degli individui. Però è divertente vedere contro chi la difende la libertà di movimento degli individui. Mises difende la libertà di movimento degli individui contro i sindacati. Contro i sindacati e contro chi già allora stava, se vogliamo continuare nel solco indicato da Pagnoncelli, nella seconda delle questioni che lui poneva. Cioè, gli immigrati arrivano e ci portano via lavoro. Quello che vedeva Mises è che attraverso una forma particolare di protezionismo, quella legata alle risorse umane anziché alle risorse materiali, si veniva a creare un mercato protetto, si veniva a cristallizzare un certo tipo di istituzione interventista da parte dello Stato con la volontà, col pretesto di salvaguardare i posti di lavoro nazionali, il lavoro, nello specifico il lavoro austriaco e il lavoro tedesco, dall'arrivo di immigrati provenienti da altre parti del mondo. Ora però c'è una grossa differenza tra il mondo che Mises vedeva nel 1927 e il mondo che noi vediamo oggi. E questa grossa, enorme differenza, che ovviamente non può saltare agli occhi di qualsiasi liberale, si chiama welfare state. Non esistendo il welfare state fino a un certo punto della nostra storia, peraltro in realtà molto vicino, l'immigrazione funzionava secondo una determinata catena di incentivi, molto semplicemente. Nel momento in cui si inserisce questa grossissima variabile, questa differenza abissale tra prima e dopo un certo punto nella storia, cambia anche la qualità dell'immigrazione. Cambia lentamente, si adatta lentamente come tutti i processi, perché ovviamente è una cosa della quale si deve venire a conoscenza, anche e soprattutto dei paesi dai quali si emigra e non nei paesi nei quali si vive. Ma questo contribuisce a cambiare grandemente la qualità dell'immigrazione. Per dire, un liberale senz'altro cristallino, sulla cui patente di liberalismo nessuno può avere dubbi, come Milton Friedman, in una conferenza nel 1999 in Costa Rica si è espresso in maniera estremamente recisa. Noi erano gli Stati Uniti d'America, non possiamo avere un'immigrazione libera, pure opzione che teoricamente Friedman si sente di difendere, sinché avremo uno Stato sociale. Perché? Perché lo Stato sociale funziona in una nota maniera, ovvero distribuisce, diciamo, costi e benefici in maniera diseguale. Per definizione i benefici dello Stato sociale non arrivano a chi ne paga i costi, altrimenti lo Stato sociale non sarebbe tale, insomma, non avrebbe senso, sarebbe semplicemente il comprare un servizio per riceverlo. Lo Stato sociale funziona imponendo delle imposte a una particolare fetta di popolazione e distribuendo benefici a un'altra parte della popolazione. Nel momento in cui questo suscita a fase alterne una reazione molto forte, sicuramente un principio profondamente antiliberale, perché va a aggredire la proprietà privata, quindi la tassazione è un furto, secondo i liberali, ed è giustificata solo per mantenere uno Stato che si occupi dell'amministrazione della giustizia e della difesa, non per un qualsiasi sorta di meccanismo redistributivo. Però, lasciando da parte questo punto di vista dottrinario, è ovvio che questo sistema suscita ogni tot delle particolari reazioni. Un economista americano abbastanza famoso, Alan Messler, negli anni Ottanta, vedendo la rivoluzione thatcheriana e la rivoluzione reaganiana, cosiddette rivoluzioni per inteso, parlò dell'esistenza delle barriere alla redistribuzione inserite nello stesso sistema. Cioè, dice, nel momento in cui si redistribuisce più di un tot, il sistema stesso si ribella e vediamo dei determinati fenomeni elettorali. La vittoria della Thatcher, non solo la prima volta, soprattutto la seconda, e la vittoria di Reagan. Questa reazione è tanto più ampia nel momento in cui la redistribuzione non è più soltanto all'interno di una stessa popolazione, ma nel momento in cui si configura attraverso l'arrivo di immigrati. Perché? Perché in qualche modo non è più diciamo, il sacrificio di una comunità nella testa della gente per delle altre persone che appartengono alla medesima comunità. Ma arrivano degli immigrati che spesso e volentieri, essendo anch'essi attori razionali, uno non emigra qui piuttosto che là in base al puro capriccio o soltanto perché è la prima nave che trova, insomma. È ovvio che parlavamo prima di offerta televisiva, che in Italia ha un effetto enorme, per esempio sull'Albania. Abbiamo della gente che è portata a emigrare in Italia per determinate ragioni, perché viene a contatto con un mondo, perché ha una proiezione di una realtà che sembra invitante e che sembra dunque portarli a voler emigrare verso l'Italia o verso altri paesi. Il welfare state fa parte di questa realtà ed è una variabile importantissima. È una variabile importantissima perché la ricezione di una persona, le risorse che sono messe a disposizione, il fatto che possa fare il free rider, ovvero che possa venire e beneficiare di benefici che non ha pagato e che non contribuirà a pagare se non in un determinato punto non vicinissimo nel futuro, è ovvio che questo condiziona grandissimamente l'immigrazione. E lede altrettanto ovviamente i diritti di proprietà di chi invece vive in un determinato territorio, perché una delle conseguenze del fatto che il welfare state debba ampliarsi per porre sotto il suo ombrello una popolazione di immigrati crescente è il fatto che le violazioni dei diritti di proprietà di chi vive in quel determinato territorio, cioè dei cittadini che pagano le tasse, devono aumentare. Lo Stato sociale non può, come si può dire, fabbricare quattrini, non può estrarre da un cilindro nessuna soluzione inesistente. Di qui si spiega l'ostilità di tanti liberali, non l'ostilità perché sarebbe sbagliato metterlo in questi termini, ma la preoccupazione di tanti liberali per il problema dell'immigrazione. Però la preoccupazione deve avere due facce, cioè non può essere solamente questa che potremmo classificare così più dal versante della xenofobia che in quello dell'accoglienza, ma deve anche essere, diciamo, focalizzata sul versante istituzionale. Cioè, visto che l'immigrazione è un problema di istituzioni, non è un problema di persone, anche tutti i numeri che noi abbiamo e che lo stesso Amati fornisce non ci devono mai far dimenticare che ci sono dei volti, delle persone dietro a quei numeri. Stiamo discutendo non di ottimi di popolazione, ma di poveri cristi in carne ed ossa come noi. Quello che deve essere questo problema è una soluzione istituzionale, ovvero bisogna trovare dei meccanismi istituzionali che permettano di avere assieme un'immigrazione razionale, l'immigrazione di cui c'è bisogno, perché c'è dell'immigrazione di cui c'è bisogno. Questo è ovvio ed è assolutamente ovvio soprattutto a chi opera nel mercato. La banalità che ripetono anche le casalinghe di Voghera, che ci sono lavori che i nostri figli non vogliono più fare, quindi abbiamo bisogno che i magrebini arrivino a farli, è una banalità che, come molte delle cose che dicono le casalinghe di Voghera, si fonda su una verità sostanziale. Solo che il problema è che molto spesso c'è un grossissimo iato tra quelli che sono i decisori su una determinata faccenda, l'importanza delle decisioni che prendono e chi sarà poi a pagare il costo di quelle decisioni. Allora sono tante le cose da dire. Una delle cose da dire, senz'altro importante, è che è vero che l'impresa ha bisogno di immigrati. Però non è possibile che uno degli atteggiamenti tipici dell'imprenditore, che oramai ha imparato, dopo anni di convivenza, a vivere addirittura in simbiosi spesso con lo Stato sociale, è utilizzare l'immigrato per ciò che gli serve e poi scaricarne alcuni dei costi sullo Stato sociale, che è una cosa che è successa. Libero si è occupato alcuni mesi fa di una faccenda poco chiara in Veneto, delle macchine di certi immigrati e via dicendo. Quello che da quella faccenda usciva chiarissimamente era questa grossa discrepanza. Cioè, ovviamente l'imprenditore razionalmente, non è una critica, non è un rilievo morale, l'imprenditore è abituato a vivere con lo Stato sociale e cerca, visto che tra l'altro ne sostiene i costi in grossa parte, di trarne qualcosa di buono. Ciò nonostante, i costi dei singoli immigrati non vanno solamente a ricadere sulla quota di Stato sociale pagata dagli imprenditori, vanno anche a ricadere sulla quota di Stato sociale pagata da altra gente. L'altro fatto è che ci sono sì dei bisogni del mercato, ma i bisogni del mercato sono difficilissimi da tastare da Roma. I bisogni delle aziende del nord-est, ma neanche del nord-est, di Treviso piuttosto che di Mestre, sono difficilissimi da sentire dal Parlamento e sono senz'altro diversi da quelli che possono essere i bisogni di Bari, Caltanissetta, ma anche semplicemente Milano, Varese o Sesto San Giovanni. Per cui questa è una grandissima differenza, è una grandissima disparità, e nel momento in cui si continua a ragionare per ottimi di popolazione di immigrati, si continuano a fare pasticci, perché sostanzialmente ci sono dei bisogni che sono estremamente localizzati, e l'unica maniera per soddisfarli, in modo comunque imperfetto, perché finché le imprese non potranno semplicemente, tra virgolette, invitare l'immigrato che gli serve, sarà comunque una soddisfazione imperfetta di quei bisogni, l'unico modo per poterli soddisfare è localizzare il più possibile il controllo dell'immigrazione. Anche per il rovescio della medaglia, perché appunto vediamo che ci sono delle paure e delle preoccupazioni riguardo all'immigrazione che sono diversissime. Ci possono azzardare tante ipotesi anche sul perché siano maggiori nei centri di piccole dimensioni, la coesione della comunità, sono tantissimi problemi che rientrano, però è anche vero che un amministratore locale molto più facilmente può tastare il polso e dell'impresa e della popolazione che egli si trova, tra virgolette, a servire come amministratore. Da questo punto di vista sarebbe un passo in avanti clamoroso, con tantissimi problemi ugualmente, perché uno potrebbe girare la frittata e dire bellissima idea, però è anche vero che se è già difficile, ed è difficilissimo, difendere e sorvegliare i confini nazionali, altrettanto difficile, se non molto più difficile, sarebbe difendere e sorvegliare senza entrare in un incubo da stato di polizia i confini locali. Cioè ci sono dall'una e dall'altra parte dei grossi problemi e delle questioni estremamente aperte, alle quali sostanzialmente io non posso pretendere di fornire una soluzione, né una soluzione definitiva. Però ecco, io prenderei con molta, insomma, io saluto molto positivamente il fatto che alcuni liberali contemporanei cominciano a preoccuparsi di questo problema. Perché oggi come oggi dire semplicemente, affermare, come fanno ancora adesso alcuni liberali negli Stati Uniti, anche liberali molto famosi, e come fanno, questo è veramente curioso, alcuni conservatori negli Stati Uniti, e questa è una delle grosse contraddizioni americane che è emersa dopo l'11 settembre, no? Ed è emersa per un motivo molto semplice, perché bisogna combinare la lotta al terrorismo e il politicamente corretto. Allora, gli stessi neoconservatori, che sono quelli più accesi per quel che attiene la lotta al terrorismo, sono allo stesso tempo quelli che vogliono a tutti i costi le frontiere aperte col Messico, per intenderci. E questo è lo stesso effetto che voi avete nel momento in cui passate per un aeroporto americano e vi imbarcate su un aereo. Voi siete controllati al momento dell'imbarco, ma siete controllati a caso. Voi dite, nel momento in cui c'è una minaccia che è ben identificata, perché ci controllate a caso? Ma perché anche i controlli devono essere politicamente corretti. Per cui a me è capitato due volte di essere controllato, una volta a San Francisco e una volta a New York. E a San Francisco mi hanno controllato assieme a un rabbino, che immagino sia il tipico terrorista islamico che sale su un aereo, e l'altra volta invece mi hanno controllato assieme a tre signori che avevano tra i 75 e gli 85 anni. Penso che anche loro assomigliano molto all'identikit del tipico terrorista pronto a dirottare un aereo. Per cui io ritengo che invece una risposta che sia prioristicamente, apriamo le frontiere, non solo ai beni ma anche alle persone, non tenga presente di un fatto che è comunque importante, cioè che le persone, che le cose non sono persone e che le persone non sono cose. Grazie.
Io ringrazio Mingardi. Ringrazio Mingardi, ma però mi pongo un problema a questo punto, che nell'epoca in cui poi l'economia sembra il regolatore finale di tutti i problemi, alla fine ritorna fuori, scusate, la vecchia politica, e anche la funzione degli stati, per cui su un problema come questo non è che si può fare solamente, non dico calcoli brutali, non ci sono solamente le esigenze del mercato, ci sono poi scelte da prendere, come tu stesso suggerivi. A questo punto io lo chiedo a uno che ha una storia più simile alla mia, come Renzo Foa. Ci siamo nutriti di politica, magari in maniera tale che spesso si è trasformati in ideologia e in scelte decisive, però questo mi sembra uno dei nodi principali, cioè non è che il flusso di merci, eccetera, ma soprattutto di persone, che è una cosa diversa, poi alla fine si regola solamente ed esclusivamente con le regole del mercato, cioè è una cosa differente a questo punto, ci sono ancora delle necessità di carattere politico precise, di scelte, che possono anche essere motivate con quelle che oggi si chiamano, benissimo, selezioniamo l'immigrazione, facciamo altri tipi di scelte, però c'è ancora una funzione in questo periodo di globalizzazione, di economia mondiale, di mercato trionfante, che spetta proprio alla politica. È questo che ti volevo chiedere.
Sì, c'è questa funzione, è vero, però io credo che, lo dico subito, poi volevo anch'io parlare un attimo, ovviamente, del libro. Sì, no, ma volevo dire un paio di impressioni. E credo che però la politica possa fare molto poco per regolare, per governare, per prevenire, per indirizzare il fenomeno. Può fare molto, e fa, per parlare le proprie opinioni pubbliche. Sono due livelli diversi. E per restare la lunga storia della legislazione sull'immigrazione in Italia, la storia dell'ultimo decennio, della legge Martelli in poi, che era la prima legge organica sul fenomeno migratorio a cui assistiamo adesso, erano tutte leggi che in qualche modo rispondevano più agli stimoli, alle suggestioni, alle preoccupazioni dell'opinione pubblica che alle domande più precise per regolamentare il fenomeno. Leggi quasi tutte molto macchinose, leggi quasi tutte inapplicabili. Leggi che non sono riuscite nel loro obiettivo, nel loro intento. Io credo neanche la Bossi-Fini riuscirà, ma non perché siano brutte leggi, credo che nessuna di queste leggi sia stata una brutta legge. Credo che è un fenomeno in cui non basta una legge di un singolo Stato, non basta un accordo tra Stati, non basta l'intervento di organizzazioni internazionali, altrimenti noi avremo, siccome è stato il secolo delle grandi migrazioni per lavoro, non delle grandi, ci sono state anche migrazioni per tragedie belliche, ma è stato il secolo che abbiamo alle spalle, il secolo delle grandi migrazioni per lavoro, avremo avuto da qualche parte degli episodi di regolamentazione reale. Gli unici episodi di regolamentazione reale credo che siano stati quelli dell'immediato, nel secondo dopoguerra, quando era effettivamente difficile muoversi, e quando c'erano accordi tra paesi europei per il trasferimento di manodopera, in particolare l'Italia mandò quote di immigrati in Belgio, soprattutto minatori, in cambio di forniture di carbone, no, la famosa, che poi culminò, diciamo, con la famosa tragedia di Marcinella, appunto simbolo di questa migrazione. Ma è stato l'unico periodo, forse un periodo stretto, gli unici che riuscirono a regolamentare un po' i flussi migratori furono gli americani nelle stagioni delle leggi restrittive, ma perché lì c'era un oceano in mezzo. Altrimenti i flussi migratori non sono regolabili. Le leggi parlano alle proprie opinioni pubbliche. Credo che nessun governo pensi che i flussi migratori dipendono dalle possibilità di accoglienza, ma neanche del mercato, dalle possibilità di accoglienza di questo o quel paese. I flussi migratori nascono in determinati paesi per tante ragioni, ci sono stimoli diversi, non soltanto, diciamo, la povertà e la miseria, ma anche uno sbocco di professionalità, il mancato sbocco lavorativo nella zona di professionalità. Oggi in America noi ad esempio abbiamo forme di immigrazione altamente qualificate dall'India, dal Pakistan, da tutta l'Asia. E credo che ci siano anche in Italia queste forme di immigrazione, anche se in molti casi è proprio per la macchinosità delle leggi. E so che ad esempio, non so, le grandi aziende di telefonia mobile utilizzano sul posto in India i tecnici senza farli venire in Italia, no? Nelle zone di sviluppo indiano, proprio per, oltretutto credo che sia più redditizio anche per questi tecnici. Insomma, la politica difficilmente riesce a fare qualche cosa. La politica però spesso può provocare dei danni, nel senso che l'ideologizzazione, accennato prima, Pagnoncelli ha usato la parola, una delle parole chiave del dibattito politico ideologico, che è il relativismo culturale, che credo che sia il contrappeso della xenofobia. no? Cioè in questa discussione tra chi è per l'accoglienza e chi è contro, chi è per l'esclusione, è singolare non vedere che esistono due estremi che io credo che sia il caso di mettere sullo stesso livello, anche perché io non so come, diciamo, vengano rilevate, cioè credo di saperlo, ma voglio dire, è sempre molto, quando si fanno delle indagini di opinione e poi le domande sono per forza di cose semplici, emergono da un lato le paure, è più facile che emergano le paure, è più facile che emerga la semplicità di una contrapposizione ideologica, ma io credo che il pericolo della xenofobia, cioè del rifiuto totale, che poi significa, rifiuto totale significa la paura, no? Fondamentalmente, che poi non è la non accettazione, è la paura, la xenofobia, no? Credo che sia che il suo contrappeso sia il relativismo culturale, cioè l'idea che in ogni modo questi immigrati vadano non soltanto accolti tutti, non ci siano. Tra l'altro le merci, non è vero che poi c'è la libera circolazione delle merci nel mondo, mi pare che una delle cose, no, non mi risulta.
Purtroppo non c'è, perché si rende presente che l'Unione Europea, che dovrebbe essere un'area di libero scambio, ha 15.000 dazi.
Quindi voglio dire, si dice, normalmente viene contrapposto la libera circolazione delle merci alla mancata libera circolazione delle persone, quando è noto che le merci non hanno la libertà di circolare nel mondo. Ma comunque, il pericolo del relativismo culturale sta nel... non nell'idea dell'accoglienza, che è un'idea che tutti possono avere, che poi neanche, voglio dire, credo che neanche lo xenofobo abbia un rifiuto, lo xenofobo ha essenzialmente la paura, e credo che il pericolo del relativismo culturale stia poi nella tutela della nostra identità statale, della nostra identità culturale, della nostra identità politica, della nostra identità istituzionale. E qui in questo libro ci sono un po' di qua nei ritagli che tu hai minuziosamente incollato, tra l'altro è curioso come uno riesca nel giro di un anno a sistemare in questo modo tutti questi ritagli minuziosi, incollati bene e così via, no, perché c'è una... ci vogliono ore e ore al giorno, diciamo la verità, no? Perché è un lavoro molto 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 munizioso. Ma quella ci sono, appunto, ci sono raccontati tanti di questi fenomeni. E a me ne è capitato uno, perché poi il relativismo culturale non è soltanto una bandiera ideologica e politica. Mi è capitato un episodio, lo racconto brevissimamente, e l'ambasciata americana ha abitudine di fare dei seminari di riflessione ogni anno. Un anno e mezzo fa eravamo alla fine del governo di centrosinistra, ce ne fu uno sull'immigrazione. Ce n'era uno sull'immigrazione, con molti esperti americani, democratici, repubblicani, di diverso orientamento, analisti neutri, eccetera. E poi c'erano molti italiani. E tra gli italiani erano discussioni molto libere, molto sciolte, tra gli italiani c'era un rappresentante del Ministero dell'Istruzione. E una persona, diciamo, che non sembrava una persona, un barricadiero, e il quale ha, a un certo punto, è intervenuto e ha detto: noi ci stiamo discutendo il problema di istituire stiamo per decidere di istituire dei corsi speciali nelle scuole per gli studenti che vengono da questo o quel paese. Storia del Maghreb, storia del Marocco, lingua del arabo e così via. E gli americani che stavano, c'era un americano che stava tenendo una lezione, sono un po' di questi studiosi, e ha sgranato gli occhi e dopo ha preso subito la parola, non toccava a lui a parlare, e ha detto: io vi sconsiglio fortemente dal prendere un'iniziativa di questo genere, che è un'iniziativa pericolosissima. Noi abbiamo un'esperienza di un secolo e più di immigrazione, in cui giustamente nelle scuole i ragazzi che venivano, quelli che prima venivano dall'Europa, poi dall'Asia, poi dall'America Latina e così via, non solo imparano l'inglese, ma imparano anche la storia, viene loro insegnata la storia dell'America, la storia degli Stati Uniti d'America, non la storia dei loro paesi. Se poi a casa vogliono imparare, c'è qualcuno che gli vuole insegnare la storia del loro paese, libero di farlo, lo facciano fuori. Che lo Stato organizzi dei corsi per mantenere lo Stato italiano, per mantenere la loro identità, è un errore per l'Italia, ma è un errore anche per questi ragazzi, i quali poi non avranno una loro, non riusciranno a trovare mai una loro identità. Il relativismo culturale, è stata la massima espressione istituzionale di relativismo culturale a cui ho assistito, questa di questo funzionario del Ministero della pubblica istruzione, immediatamente smontato da chi di immigrazione se ne intendeva più di lui e certamente più di altri. Ma io credo che, diciamo, questo qui sia un pericolo speculare e simmetrico ai fenomeni di xenofobia, che abbia delle manifestazioni politiche, oltretutto speculari e egualmente pesanti. E credo che sia anche c'è poi questa abitudine di non considerare questo fenomeno come un fenomeno egualmente pericoloso anche nel dibattito politico e nella tenuta della società e nella tenuta culturale di questo paese. Volevo dire una sola cosa, io credo che aggiungere per concludere. Una cosa importante in questo libro è l'aggiunta della discussione seguita all'11 settembre, perché questo è un punto che peserà enormemente, che ha riaperto tutta la discussione sull'immigrazione. Nel senso che l'11 settembre ha mostrato che c'è un conflitto aperto, non ha aperto, il conflitto c'è. Ha mostrato che c'era un conflitto e questo pone una serie di problemi. E pone dei problemi che riguardano la difesa di un'identità. Uno dei punti cardini del confronto. E lo dico dando per scontato che il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno difficilmente governabile, ma è uno dei metodi con cui è invece affrontabile, è quello del confronto con gli immigrati che vengono, del confronto nella società, nella politica, nella cultura, sui doveri, diciamo, democratici che l'immigrato deve rispettare. Io mi rendo conto che è difficile, perché l'Italia è un paese dalla illegalità molto diffusa e probabilmente le paure si alimentano sempre di più, perché è un paese dove lo Stato è debole, dove la criminalità è molto forte, cioè anche la microcriminalità è molto forte, quindi anche l'identificazione con l'immigrazione è facile e probabilmente naturale, perché poi la microcriminalità nasce dalla... quello lì è un fenomeno che nasce spesso anche dalla povertà e dall'indigenza, ma e quindi è un, diciamo, il pericolo è più avvertito proprio per l'illegalità diffusa che c'è. Però io credo che questo qui non debba essere un handicap, appunto per fissare costantemente i paletti, e anche qui, per tornare alla domanda che poi avevi fatto, io vedo un deficit della politica, non soltanto, diciamo, non soltanto di uno schieramento, cioè del centro-sinistra, ma vedo questo anche un profondo vuoto da un punto di vista culturale dello schieramento di centrodestra. Ecco, grosso modo questo per rispondere alla tua domanda, ma che è una domanda che poi nasce come spunto da questo libro. Grazie.
Io adesso passerei la parola all'autore, perché mi sembra giusto che anche lui provoca un dibattito che, perlomeno io onestamente devo dirvi, è difficile accostarlo, questo dibattito, me ne rendo conto, perché potete andare a parlare nelle scuole, andare a parlare in qualsiasi circolo di educandi o di educati, ma è una cosa difficile, complicata. Allora, porlo in questo modo a me sembra un fatto costruttivo, mi rendo conto che è un problema enorme. Io credo che il tuo libro alla fine provochi questo, e questo è lo scopo. Quello che ci ho visto leggendolo proprio in bozza, dice: beh, finalmente si intravede una cosa che uno elenca scrupolosamente e che pone un problema. Allora, misuriamoci su questo problema. Questa è la cosa migliore. Per cui volevo dire, magari l'ho interpretato male io, ma è questo lo scopo che ti ponevi tu, anche ponendo questo libro.
Allora, io avevo preparato un intervento scritto, ma evidentemente preferisco parlarvi a braccio. Prima di rispondere alla tua domanda volevo ringraziare il Centro Culturale, ringraziare le persone che sono sedute al tavolo e anche Augusto Minzolini, che hanno accettato con entusiasmo, e anzi diciamo Alberto Mingardi mi ha spronato, sollecitato, in ogni modo ha voluto che diventasse quello che poi adesso potete tutti vedere. E poi so che avrebbe dovuto venire anche l'Annunziata. Io, dato che sto lavorando per una prossima edizione, l'edizione del 2002, conto che anche lei, e magari di arricchire le voci di questo dibattito. Allora, quello che a me ha mosso, come sempre in tutte le cose che ho sempre fatto, è la curiosità. Quindi principalmente la questione dell'immigrazione, che ho sempre trattato da cronista, e poi man mano che sono cresciuto mi interroga come cittadino e come, cioè, sono cattolico credente, quindi è da un lato vedere questa grande povertà, questa grande miseria, questo grande bisogno, e dall'altro per essere continuamente costretti a essere schiacciati in un dibattito nel quale è assente ogni possibilità di soluzione. Vuoi perché le soluzioni effettivamente sono estremamente difficili, ma vuoi perché, e penso che sia il caso italiano, la costrizione ideologica impedisce una comprensione più chiara del fenomeno. Ed è impressionante rispetto all'11 settembre, ha segnato veramente la svolta epocale nella stampa italiana, ma direi nella coscienza di tutti, di tutte le persone che ho potuto accostare e che attraverso il libro ho incontrato, giornalisti. Cioè, lì è stato chiarissimo, perché per all'incirca 3 mesi c'è stato un tentativo vero di comprendere cosa sta succedendo, perché dietro il tema immigrazione la verità vera è che sia l'anima socialista, l'anima liberale, l'anima cristiano-sociale che sono presenti storicamente in questo paese hanno come rinunciato all'idea che debbano svolgere un compito ancora importante, fondamentale in questo, nell'Italia, nell'Europa e in genere nell'Occidente. Cioè, è come sono delle difese di posizione, uno scontro di posizioni già acquisite. Mentre l'11 settembre ha fatto capire che qualcosa sta succedendo nel mondo che ci provoca e ci costringe a un cambiamento. Che cosa è successo? Che è l'idea stessa della nostra convivenza, l'idea stessa della nostra civiltà, la possibilità stessa che io ho nella mia vita di dire ai miei figli, guardandoli come ho fatto appunto l'11 settembre, cioè che destino hanno, avranno loro. Che cosa io come genitore, come padre, come uomo impegnato nell'amministrazione, nel giornalismo, in politica, eccetera, voglio lasciare veramente a chi, alle generazioni che ci sono adesso e a chi ci segue. Ed è questo il grande interrogativo che io voglio contribuire a sollecitare con questo libro. Perché non c'è più l'idea che ci sia un positivo da trasmettere, e questo è quello che avverto come il dramma. Cioè, c'è questa grande, da una parte, una grande volontà di aprire le porte italiane facendo entrare più o meno chiunque, come dicevi tu prima. Dall'altro non c'è abbastanza comprensione del valore, del portato culturale che, di cui io sono un'espressione, di cui noi siamo un'espressione. Quindi, perché faccio venire delle persone in Italia? Perché ho bisogno dei posti di lavoro da occupare. Ma chi dice che quello che mi dice il mondo dell'industria, dell'agricoltura, perché è un valore il produrre ad ogni costo? Perché è valore mantenere dei livelli di produzione che sappiamo benissimo inducono tanta parte del mondo alla povertà, perché questo è comunque un dato che possiamo riscontrare, cioè la polemica, no, della tanti no global accusano, puntano il dito su questo punto. Allora, c'è un punto di equilibrio. Il punto di equilibrio è una riflessione seria sui fatti. Dobbiamo raccontare, tornare a raccontare i fatti. I fatti ci sono e dicono che arrivano in Italia un numero grande di persone, che non c'è una capacità di accoglienza, ma perché non c'è una volontà di accoglienza. Che cosa intendiamo proporre a queste persone? Perché senza un'idea chiara, una proposta chiara, quindi un positivo da proporre a queste persone, è impossibile pensare di continuare a sviluppare questa accoglienza all'infinito, perché sta creando invece, che sia pure una percezione, sia pure qualche cosa che magari non ha la consistenza che si vuole far apparire, ma sta suscitando delle reazioni che sono completamente emotive, completamente di negazione e di distruzione. Quindi l'immigrazione è vista come una negatività assoluta. Allora, dicevo, l'11 settembre ha segnato nei media un tentativo di capire invece che cosa stava succedendo. Osservando già il 2002, mentre è aumentata la consapevolezza che viviamo in un mondo che non è più solo l'Italia, non è più solo l'Europa, non è più solo l'allargamento della UE, ma è qualcosa di veramente ormai incontrollabile, non riusciamo più nemmeno noi a capire quasi quale argomento è, riguarda l'Italia, cioè non c'è più confine. Quindi osservando questi fatti del 2002 si può verificare che il dibattito è già tornato cristallizzato come prima, cioè dopo la grande emozione, l'attentato di Bali piuttosto che quello di Mosca, cioè possiamo già catalogarli, non c'è più la bisogno, allora lì ci sono i ceceni, di lì ci sono per forza, di lì c'è quest'altra situazione. E quindi questa grande emozione, questa grande possibilità di riflessione che comunque il libro della Fallaci, per quanto forzato come espressività, ha indotto, non è più in grado di offrire nuovamente. Ecco, non so se ci sono...
Volevo chiedere se c'era qualcuno che voleva intervenire su questi argomenti che abbiamo
facciamo
trattato.
Un giro noi. Farei un secondo giro io, se si può.
Sì, ci mancherebbe.
E vorrei dire due cose. La prima attiene alla ricchezza del mondo come una torre. Insomma, Ambrogio faceva riferimento, che è stato troppo gentile. Il mio ruolo in questo libro è meramente quelle quattro paginette, insomma, ovviamente lui l'autore, e non solo l'autore ma anche la forza che ha dato vita a questa presentazione, a quella che farà a Bergamo sabato e al dibattito, che un libro come questo deve suscitare, per quanto non abbia ambizione di diventare un bestseller. Però due osservazioni. La prima sulla ricchezza del mondo come una torta. È ovvio che questa è la posizione dei no global, che deriva da un sostrato ideologico chiarissimo. È altrettanto vero che è un dato assolutamente opinabile, anzi non è un dato. Quello che noi dobbiamo capire è perché, non solo perché alcune nazioni sono povere, ma soprattutto perché alcune nazioni sono ricche, che poi è la domanda che perseguita gli economisti dal 1776, cioè da quando esce la riflessione sulla causa delle ricchezze delle nazioni di Adam Smith, e alla quale quella risposta mi pare ad oggi ancora molto convincente. Una risposta interessantissima l'ha data di recente un economista, in realtà uno studioso del diritto peruviano, Hernando De Soto, che ha uno dei think tank, uno degli istituti di ricerca più importanti del mondo, secondo l'Economist è il secondo istituto di ricerca più influente del mondo, il quale ha prodotto un libro bellissimo, tradotto anche in italiano da Garzanti, si intitola Il mistero del capitale, nel quale ha fatto uno studio dell'incapacità da parte di molti paesi del terzo mondo di sviluppare un sistema legale, un sistema di definizione di titoli di proprietà che sia analogo a quello dell'Occidente. Però dice anche De Soto che dal terzo mondo ci viene. Attenzione, questo è un fenomeno storico che noi abbiamo già visto. E l'abbiamo già visto dove? L'abbiamo già visto nell'Europa nella quale si andavano sviluppando una certa idea dei titoli di proprietà, e l'abbiamo già visto anche nell'America della frontiera. Abbiamo visto questo continuo scontro per affermare determinati titoli di proprietà attraverso quello che era l'homesteading, cioè l'appropriazione di un continente da tantissimi punti di vista vergine. L'incapacità di sviluppare un tale sistema di proprietà dei paesi del terzo mondo, o peggio ancora, il fatto che molto spesso tendono ad importare le istituzioni occidentali, ma dice De Soto, le importano a valle senza importarle a monte, contribuisce a creare in una maniera incredibile il fenomeno che noi vediamo, che secondo De Soto non è tanto la povertà di per sé. Lui dice in una maniera molto suggestiva: se voi fate un giro nella capitale di un paese in via di sviluppo, e questo è capitato a noi tutti nell'Europa dell'Est, immagino, voi vedete una quantità impressionante di imprenditori, anche imprenditori della strada, da quelli che vi vendono il berrettino ex sovietico, quelli che vi propongono i più strani tipi di affari. Quello che manca è la sedimentazione, il consolidamento del capitale, cioè questa ricchezza viene prodotta e venduta, è fast food nel senso più vero del termine, non c'è possibilità di costruire un edificio solido su quelle basi, perché è ancora una volta un problema istituzionale, non ci sono titoli di proprietà certamente definiti, e quando lo Stato va a definire in prima persona determinati titoli di proprietà in un processo anche qui simile a quello che abbiamo visto per esempio nell'epoca dei grandi codici con l'arrivo di Napoleone, con l'esportazione della rivoluzione francese, noi vediamo che c'è una disparità da quelli che sono i titoli di proprietà autentici che nelle favelas si capiscono dal vicinato, dai legami, da quella che è stata un'appropriazione spontanea delle cose, e quelli che invece sono i titoli di proprietà imposti in maniera spesso e volentieri ovviamente funzionale a determinati interessi, che siano quelli dei grandi funzionari dello Stato piuttosto di chi contribuisce a pagarne uno stipendio addizionale, se vogliamo dirlo in maniera elegante. Il secondo dato, la seconda cosa che vorrei portare all'attenzione è che cos'è l'Occidente, perché è vero che dopo l'11 settembre c'è stata questa immensa ed importante riflessione, però è altrettanto vero che noi abbiamo visto un fenomeno per certi versi inquietante. Noi abbiamo visto un mondo che il giorno prima di quell'attacco si riteneva diversissimo, più diverso addirittura di quanto fosse, e il giorno dopo è diventato il siamo tutti americani, siamo tutti occidentali. Oramai questo va benissimo, l'unico problema è che capire che cos'è l'Occidente e capire quali sono forse anche gli occidenti, perché non dimentichiamolo, l'Occidente è vero che ha prodotto dalla Magna Carta alla dichiarazione di indipendenza americana, è anche vero che l'Occidente ha prodotto alcune ideologie che non sono sopravvissute al secolo ma che rimangono ancora da tanti punti di vista, diciamo, nel sottofondo del dibattito. Lo stesso allargamento della NATO, dell'Unione Europea, a cui faceva prima riferimento Ambrogio, è un fenomeno molto importante, però non deve essere quello su cui si costruisce l'identità occidentale. Che poi i paesi occidentali, dal punto di vista militare, strategico, geopolitico, possono avere un'alleanza è una cosa sicuramente positiva ed encomiabile, però il punto è che se c'è un sostrato culturale, questo non può essere definito da quelli che sono accordi di cooperazione, da quelli che sono accordi militari. Il fatto che vada riscoperto che cos'è l'Occidente o che cos'è l'Occidente migliore mi sembra una cosa importantissima. Io vedevo qui nella brochure del CMC una conferenza settimana prossima in cui parla il professor Paolo Grossi, che immagino che chiunque abbia letto quel libro meraviglioso che è L'ordine giuridico medievale, uscito dalla Terza, il professor Grossi ha un'idea molto più chiara di quali sono i valori positivi, di qual è il bello dell'Occidente in teoria, ma penso che a livello della comunicazione di massa soprattutto quello che è il bello dell'Occidente non sia passato, che sia passato una comunicazione per forza da tanti punti di vista infantilizzata, un appello alla bandiera per quanto poetico e struggere i pompieri di New York della Fallaci e tutte quelle cose lì, però non sia passato e sia difficilissimo far passare costituzionalmente in una società basata in larga parte sulla cultura dell'immagine come la nostra, il messaggio di che cosa sono profondamente, davvero, sul serio, le radici dell'Occidente, se ci sono e quali vanno conservate. Perché è possibile che un giorno scopriremo anche se ne sono alcune che forse è meglio votare.
C'è qualcun altro ancora? O c'è un secondo giro fra...
Brevemente mi collego a quanto diceva Mingardi, a torto o ragione, uno degli elementi su cui si sta discutendo negli ultimi tempi è l'identità italiana. Si parla di Occidente, però parliamo di Italia e vediamo come, diciamo, la nostra identità gioca come si relaziona rispetto al tema dell'immigrazione. Allora, a torto o a ragione si ritiene che la nostra identità sia più debole rispetto all'identità di altri paesi, in particolare di altri paesi occidentali. Cioè, in altri termini, sia molto più difficile individuare valori nei quali la nostra popolazione si riconosca. Ora, io volevo chiedere ad Ambrogio se ritiene innanzitutto che questo sia vero e vi ha delle ragioni storiche che possono aver contribuito alla, come posso dire, alla diffusione di questo convincimento, però la domanda è sostanzialmente quanto questa eventuale, diciamo, presunta fragilità nella nostra identità gioca nel giustificare i due atteggiamenti contrapposti di cui abbiamo parlato. Cioè, in altri termini, la paura del diverso che arriva è legato al fatto che non siamo sufficientemente forti e questo ci spinge a come dire, allontanarlo, e nello stesso tempo la difficoltà di individuare un nucleo profondo di valori che connota il nostro paese porta al relativismo culturale, cioè al mettere tutto sullo stesso piano, perché non abbiamo sufficienti anticorpi, sufficienti, come dire, ragioni per sentirci diversi dagli altri, ragioni da difendere. Non abbiamo motivi, non abbiamo bandiere, e quindi benvengano tutti, tutti hanno diritto di cittadinanza. Grazie.
Tu devi rispondere.
Sì. Ma questa cosa, questo aspetto è molto interessante, dà tra l'altro una correlazione molto stretta con una delle caratteristiche tipiche del mestiere del giornalismo, direi. Cioè, io da quando ho cominciato ad avvicinarmi ai giornali mi è stato sempre detto che fa notizia l'uomo che morde il cane e non il cane che morde l'uomo. E se questo è indubbiamente vero, siamo arrivati ormai all'eccesso, per cui è impossibile parlare di qualche cosa che sia meno che scandalistico. Quindi, cioè, il giornale, cioè i media, hanno la tendenza, questo ormai è un fattore strutturale, penso sono ormai da decenni che è così, e si accentua ogni anno di più questa tendenza. Cioè, sembra assolutamente impossibile che una persona possa dedicare del tempo, per esempio in questo caso, perché ci sono voluti tantissime ore di lavoro, è un lavoro particolare, però è impossibile che una persona dedichi del tempo positivamente per tentare di costruire qualcosa, di lasciare una memoria di qualcosa. Perché nelle redazioni normalmente il lavoro giornalistico viene inteso come la raccolta, la ricerca dello scoop. Direi che per un processo, non so se è osmosi questo oppure se la televisione ha amplificato questo atteggiamento, perché in effetti è vero, oppure se anche a livello di società si è verificato un po' questo fenomeno, per cui diventa interessante solo ciò che è immediatamente fruibile, solo ciò che immediatamente dà soddisfazione, che siano i valori che potremmo definire come il raggiungimento del successo, la carriera veloce, i soldi, essere cioè, una donna piacevole a fianco, eccetera. Ecco, però... quindi il fatto di identificare degli obiettivi che sono immediatamente utili ha fatto rinunciare a fasce sempre più ampie di popolazione alla comprensione di quello che è veramente la radice della vita che viene sviluppata all'interno della mia famiglia, delle nostre comunità, delle nostre realtà. E così pure i giornali, quello che diventa sempre più interessante non è la comprensione e la riproposizione, seppure con argomenti che sono via via nuovi, riflessioni via via nuove, ma di un passato che comunque è da comprendere e da consegnare. Nella mia famiglia mio nonno è un nonno agricoltore, giardiniere, sarto, così, e l'altro invece era un contadino, e gli esempi che mi faceva mia madre per stimolarmi per esempio a studiare diceva: no, non importa che tu studi tutto il libro adesso, devi fare questo pezzettino, perché come quando si raccoglie il campo di patate, che è sterminato, uno dice raccogli questo primo pezzettino, poi il resto lo farei dopo. E così lentamente però insegnavano una coscienza di lavoro, una modalità di lavoro, eccetera. Ecco, oggi quello che mi sembra scomparso, perché è letteralmente scomparso, è questa comprensione di qualcosa che ci ha portato a vivere l'oggi. Cioè, è come se noi vivessimo come delle monadi completamente avulse dal contesto e schizzate in realtà completamente diverse, però in cui non c'è più veramente un lavoro di comprensione, come quello che per esempio ho trovato, e sono felicissimo di questi incontri, sia in Alberto che in Renzo, di un vissuto che viene raccontato e che viene portato ad altri, ma perché uno veramente lo sta sperimentando, lo sta vivendo e vuole proporre, ecco, un positivo. Questo è un po' l'impressione. Per cui, paradossalmente, dico magari qualcosa che a qualcuno può sembrare un'eresia, ma le provocazioni più acute nel settore dell'immigrazione, secondo me in Italia, a parte il libro della Fallaci, ma le hanno fatte un Giacomo Biffi piuttosto che un Ratzinger, addirittura oserei dire anche un Budget Bozzo, quando hanno posto in modo, sia pur con atteggiamenti molto diversi, però hanno posto il tema in modo assolutamente radicale, perché se non viene posto in modo radicale non c'è più quasi la capacità di comprendere più i fenomeni, cioè se non viene urlato l'argomento ormai c'è un ottundimento delle capacità comprensive da parte dell'opinione pubblica. Non so se era quello che...
Ti vuoi dire ancora? Allora concludo, io mi permetto di fare solamente una considerazione. Quando tu parlavi del giornalismo attuale, cioè altro che scoop, almeno ci fossero gli scoop, qui non c'è più assolutamente nulla, se volete un'opinione di uno che ha fatto giornalista per tanti anni, e questo è inquietante, come sono anche inquietanti i toni che bisogna usare per farsi notare, cioè perché io l'ho letto. Ho letto i pezzi della Fallaci, ho letto l'articolo della Fallaci, beh, ci sono delle cose interessanti, si pone un problema in maniera urlata, ma io purtroppo sono sempre legato a una realtà che ho vissuto, che è la mia storia, dove certo c'erano movimenti più o meno caratterizzati che ponevano dei problemi in maniera estremista, c'era poi un corpo sociale fatto di alcune culture che cercava di affrontare nel miglior modo possibile, nel modo più ragionevole, alcuni problemi. Questo è scomparso. Io credo che non sia un caso, fra l'altro, che i giornali messi tutti insieme annualmente perdano qualche cosa. Cioè ci sarà pure una ragione, perché alla fine uno non so come si vede o si capisce. C'è questo fenomeno televisivo che, secondo me, se è vera questa asserzione, la comunicazione ormai è consustanziale alla società, comunicazione e società sono consustanziali, dicono ormai gli analisti e gli esperti, beh, bisogna cominciare a saperle usare bene quale cose, perché in un mondo che è sempre più complesso, in una realtà così complessa come questo argomento qua che ci farebbe discutere fino a notte, se noi prendiamo una schematizzazione, uno schematismo come quello che viene da un mezzo esplosivo, secondo i mass mediologi, come la televisione o da altri media, dove alla fine siamo in un tourbillon di confusione da cui non usciamo più. Questo era quello che mi sentivo di dire. Grazie a tutti. Grazie.